Seconda pagina del nostro pomeriggio qui a Finestra Aperta Sera. Dunque, a Parigi, al presidente Macron, l'avete sentito nel corso del nostro sommario, è stato presentato un rapporto preparato da un economista senegalese che si chiama Felvine Sarr e da una storica dell'arte francese che si chiama Bénédicte Savoy o Savoy. Questo rapporto mette a fuoco, come dire, le modalità di restituzione delle opere acquisite in Africa in condizioni dubbie durante l'epoca coloniale. E il numero di opere che sono state messe in conto da questo rapporto deve aver fatto girare la testa a Macron, che quando lo scorso anno in Burkina Faso annunciava una campagna di restituzione non doveva essersi fatto i conti fino in fondo. Sono 90.000 le opere appartenenti alle principali collezioni francesi che potrebbero dover rientrare in Africa. Stiamo parlando dell'Africa nera. Le collezioni principali da questo punto di vista sono molto probabilmente quelle parigine del Louvre e del museo etnografico il Quai Branly. Che cosa possa significare, quali conseguenze, quale tipo di accoglienza potrebbero avere le opere una volta rientrate in Africa, in quale contesto tutto ciò avviene, è con noi Marco Boccitto, che saluto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, bentrovati.
Bentrovato, giornalista, esperto di cultura africana, di musica africana e di postcolonialismo, scrive per Il Manifesto, lavora per Radio Rai 3. Con Marco Boccitto vogliamo provare, come dire, a ribaltare la prospettiva e guardare la situazione dall'Africa. Abbiamo letto in queste ore, a ridosso anche di queste notizie che arrivavano da Parigi, che la quasi totalità del patrimonio africano è in realtà disperso nel mondo. Parliamo del patrimonio artistico, o al quale noi abbiamo attribuito un valore artistico. Allora, partiamo, Boccitto, dall'ipotesi che possa tornare tutto indietro. Che cosa accadrebbe?
Beh, innanzitutto si realizzerebbe la più grande afrotopia, la chiamo così in omaggio all'opera più famosa di uno dei due autori del rapporto, di Felwine Sarr, che si sia mai vista, perché avrebbe così una portata non solo dal punto di vista simbolico ma anche economico enorme, gigantesca. Nel rapporto si fa riferimento al diritto dei giovani, per esempio africani, ad avere la consapevolezza, a rapportarsi con il passato delle civiltà da cui in qualche modo discendono, ad avere contezza di quelli che sono i loro antenati, un diritto che al momento gli è precluso, a meno che non abbiano la possibilità di viaggiare, di andare a Parigi o a Londra o altrove per ammirare i capolavori prodotti in un passato che è oscuro, ma oscuro insomma è stato mantenuto un po' nell'oscurità e nell'oscurantismo di una vista abbastanza, di una miopia abbastanza diffusa in campo storico, forse anche in campo artistico. Ecco, immaginiamo queste opere che hanno influenzato Picasso, per citare forse l'esempio più classico, o legioni di artisti occidentali che non sono a disposizione sostanzialmente degli africani. E quindi innanzitutto vorrebbe significare questo. Se poi si vuole alludere ai rischi che queste opere, che ormai sono come tutte le opere d'arte di un certo valore, bene comune dell'umanità, potrebbero correre nel momento in cui verrebbero riallocate in musei africani, beh, che dire, nella peggiore delle ipotesi potrebbe capitare quello che accade al patrimonio artistico italiano, laddove ci sono le situazioni di maggior degrado, o peggio ancora, potrebbe certo accadere quello che è accaduto al Museo Nazionale di Baghdad in tempi abbastanza recenti. Insomma, certo, il rischio di conflitti, di razzie esiste, ma mi sembra portare un pochino troppo avanti il ragionamento. Per ora parliamo di un'ipotesi di modalità di restituzione, un'ipotesi che io penso sia abbastanza remota poi nei fatti, e lo prova la levata di scudi, mi sembra generalizzata, che ci sia stata in Francia in questo periodo. Consideriamo poi che è un, come dire, è accendere un riflettore su la parte africana, molto interessante per quelle che sono state le dinamiche di dominio coloniale, di spoliazione dei patrimoni artistici dei paesi africani, ma comunque parte di una storia molto, ma molto più grande, molto più ampia, immaginiamo insomma anche l'Italia, la Grecia avrebbero molti crediti non solo nei confronti della Francia, avrebbero molti pezzi da reintrodurre nel proprio patrimonio museale. L'Egitto, non so dove, in quale emisfero lo vogliamo mettere, io lo lascerei in Africa l'Egitto, anche per gli evidenti legami tra le civiltà egizie e le culture subsahariane che hanno prodotto molti dei capolavori di cui stiamo parlando, di cui è ricca sicuramente è ricco sicuramente il sistema museale francese, ma anche in Inghilterra, il British, in Germania, Bruxelles, Lisbona, e in misura minore sicuramente, ma anche l'Italia.
È tutto il sistema museale che guarda le arti antiche e moderne che dovrebbe, come dire, riformulare la propria identità. Possiamo aggiungere tra i paesi che hanno vissuto questa spoliazione, ad esempio il sud-est asiatico, la Cambogia, la Birmania, certo. Le opere antiche di questi paesi fanno parte delle grandi collezioni. Torniamo al Quebranlé a Parigi e torniamo alle gallerie.
Pensiamo anche alle culture amerindie, insomma, anche nelle Americhe quello che è accaduto. E pensiamo anche ai musei americani, a quante opere africane ci sono anche nei musei americani. Ecco, oltretutto questo tipo di ragionamento introduce anche un problema più generale: se lo fa la Francia dovrebbero farlo gli altri. In questo l'Italia forse ha aperto una piccola strada, un piccolo sentiero, ma io ricordo benissimo il travaglio a decenni di lavorio e di struggimento quando si è trattato di restituire la stele di Aksum all'Etiopia, cosa che poi è avvenuta, ci sono voluti persino segni del cielo, è stata persino danneggiata da un fulmine prima che questo accadesse. È avvenuto, di fatto è avvenuta, l'opera è stata smontata, imballata e restituita all'Etiopia, ma con moltissimi malumori anche di tipo politico, non molto diversi da quelli che si respirano ora in Francia di fronte a questa ipotesi. C'è chi dice ma abbiamo valorizzato queste opere, ci abbiamo investito e soprattutto si perderebbe l'universalità dell'arte come la intendiamo nel nostro mondo. Ma quale universalità può dirsi tale quando è fondata sulla rapina, sulla prepotenza, qui non parliamo di non si tratta di restituire le opere di ogni artista al suo paese di appartenenza in assoluto, parliamo di opere che sono state sottratte durante il periodo coloniale in situazioni belliche, sono bottini di guerra, oppure sono opere intercettate in maniera poco trasparente e spesso truffaldina sul mercato internazionale dell'arte.
Il rapporto fa infatti riferimento alle condizioni dubbie attraverso le quali le opere sono state acquisite. C'è una questione che credo rimanga in sottotraccia: chi critica l'idea dunque di riportare in Africa o di rendere all'Africa tutte queste opere, ma dicevamo anche la Cambogia, l'Egitto eccetera eccetera, sostiene che a perdere sarebbe, lo ha detto anche lei pochi istanti fa, l'offerta artistica nella sua universalità e che molte di queste opere non sarebbero più fruibili. Quanto c'è di irrisolto a livello postcoloniale in questa posizione, a suo giudizio?
Beh, moltissimo, secondo me moltissimo, e fa il paio con l'idea di un ministro tedesco che si chiama Nock, ministro per l'Africa, non sapevo neanche che esistesse un tale Dicastero nel governo tedesco, il quale teorizza con un certo seguito persino in Africa la necessità che l'Unione Europea, la Banca Mondiale, grandi istituzioni internazionali acquisiscano enormi fette di territori africani da sviluppare a cura naturalmente delle multinazionali o dei governi occidentali, in modo tale da creare sviluppo, occupazione ed evitare dunque l'emorragia di forza lavoro e il dramma dell'emigrazione. Mi sembra un modo sicuramente originale e brillante per entrare quasi gamba tesa, direi, nel dibattito sui flussi migratori attuali, ma nessuno si nasconde che di ragionamenti ancora coloniali si tratta, persino tra giovani intellettuali africani che non vedono, che non sono preclusi in partenza a un'idea di questo tipo, parlano di colonialismo consapevole, laddove tutte le esperienze dall'indipendenza in poi di autogoverno sono fallite, tanto peggio, allora proviamo anche questa strada. Ma di colonialismo bello e buono si tratta, e non solo dal punto di vista simbolico. Ecco, trovo che ci siano molte affinità tra queste due impostazioni.
Credo che sulla nozione di colonialismo consapevole occorrerebbe tornare a riflettere. Racconta anche, se vogliamo, di un pezzo di gioventù intellettualmente cresciuta africana che legge la propria realtà con un certo senso di smarrimento o di resa, non solo
certo,
culturale ma anche politica.
Certo, e infatti è molto interessante, immagino sia opera di Felwyn Sarr, la parte africana degli due autori del rapporto, che non per niente è un economista, ma è anche un drammaturgo, è uno scrittore, è un uomo di cultura, diciamo, non che gli economisti tout court non lo siano naturalmente, però ecco, diciamo, è una figura di intellettuale a tutto tondo in questo senso. Mi sembra molto interessante che non ci siano accenti politici o di rivendicazione in questo rapporto, è sostanzialmente un catalogo di oggetti, e attraverso gli oggetti ricostruire la loro storia e le condizioni in cui sono stati acquisiti, dopodiché uno può trarre le proprie conclusioni. Però ripeto, ecco, mi sembra davvero una frotopia, un'utopia arrivare a qualcosa del genere. Recentemente rileggevo, con l'idea di fare una riduzione radiofonica, il celebre romanzo di Ismael Reed, Mambo Jumbo, che è uno dei piccoli capolavori della letteratura African American all'apice della controcultura americana. C'è addirittura un'organizzazione che ruba le opere d'arte africane, ma anche amerindie, dai grandi musei internazionali per restituirle ai fratelli legittimi proprietari. È un libro sostanzialmente di fantascienza, e io credo che questo tipo di ipotesi abbia diritto di cittadinanza per ora ancora nel mondo della fantascienza o nel mondo appunto del radicalismo, delle azioni radicali, come potrebbe essere quella appunto di sottrarre in maniera fraudolenta queste opere dai musei che le detengono per restituirli all'Africa.
Allora, con Mambo Jumbo di Ismael Reed ci fermiamo qui, lo facciamo con Marco Boccito, che ringraziamo. Ricordo ai nostri ascoltatori, ci siamo occupati di questo rapporto preparato da un economista, da uno storico dell'arte francese, che mettono a fuoco le modalità di restituzione delle opere acquisite in Africa in condizioni dubbie. Grazie molto a Marco Boccito, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.